From the conference center.
Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio di Salt Lake City, vi stiamo trasmettendo la 181esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica per questa sessione è offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. È vietata la riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Presidente Henry B. Eyring, primo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Brothers and sisters, fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto alla quarta sessione della 181esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Come già ricordato ieri mattina, vogliamo rimarcare che nell'aprile 1936 il presidente Heber J. Grant annunciò l'istituzione di un programma di benessere centralizzato chiamato Piano di Sicurezza della Chiesa. Questa conferenza celebra il 75esimo anniversario di quello che ora è conosciuto come il programma di benessere della Chiesa, che negli anni ha aiutato innumerevole persone. Il coro del Tabernacolo, sotto la direzione di Mac Wilberg, canterà durante questa sessione, accompagnato all'organo da Richard Elliott e Andrew Unsworth. Il coro ha aperto la sessione cantando Sei la rocca di salvezza e ci farà ora ascoltare Il giorno del Signore. La preghiera di apertura sarà offerta dall'anziano Gary E. Stevenson dei 70.
Yeah.
Our Father in Heaven.
Nostro Padre in Cielo, ci riuniamo in tutto il mondo per questa conferenza generale. Ti siamo grati per il profeta vivente Thomas S. Monson, per la prima presidenza e il quorum dei dodici. Li onoriamo e li sosteniamo. Siamo grati per la restaurazione e per le chiavi del sacerdozio. Recentemente le calamità politiche e naturali hanno messo in difficoltà i tuoi figli attorno al mondo. Ti preghiamo di confortarli e di benedirli, inclusi quelli in Giappone, perché possano riuscire a sopportare i fardelli. Caro Padre Celeste, ti chiediamo anche di benedirci mentre proviamo e ci sforziamo a obbedire ai comandamenti, perché possiamo riuscire ad avere il frutto dell'espiazione di Gesù Cristo nella nostra vita. E ti offriamo questa preghiera nel santo nome del tuo Figlio Gesù Cristo. Amen.
Il coro canterà ora «Genti guardate». Dopo il canto ci parlerà il presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza. Quindi ascolteremo l'anziano Paul V. Johnson, dei 70, che sarà seguito dal vescovo H. David Burton, vescovo presidente della Chiesa.
Come, ye nations, hear heaven's voice.
What a marvelous choir. Che coro meraviglioso. Uno degli avvenimenti più straordinari della storia del mondo ebbe luogo sulla via di Damasco. Conoscete bene la storia di Saulo, un giovane che devastava la chiesa entrando di casa in casa e metteva i santi in prigione. Saulo era così ostile che molti membri della chiesa di quei giorni, dei primi giorni, fuggirono da Gerusalemme sperando di scampare dal suo furore. Saulo non smise di perseguitarli fino a quando, avvicinandosi a Damasco, di subito una luce dal cielo gli sfogorò d'intorno. Ed essendo caduto in terra, udì una voce che gli diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Quel momento sconvolgente scambiò Saulo per sempre. Di più, cambiò il mondo. Sappiamo che manifestazioni come questa avvengono. Noi infatti rendiamo testimonianza che una simile divina esperienza fu fatta nel 1820 da un ragazzo di nome Joseph Smith. La nostra è una testimonianza chiara e certa che i cieli sono di nuovo aperti e che Dio parla ai suoi profeti e apostoli. Dio ascolta e risponde alle preghiere dei suoi figli. Tuttavia, alcuni ritengono di non poter credere se non vivono un'esperienza simile a quella di Saulo o di Joseph Smith. Restano davanti alle acque del battesimo, ma non vi entrano. Attendono ai bordi della testimonianza, ma non si persuadono a riconoscere la verità. Invece di percorrere il sentiero del discepolo ai piccoli passi di fede, si aspettano un evento clamoroso che li costringa a credere. Passano la vita aspettando sulla via di Damasco. Una cara sorella era stato un membro fedele della Chiesa per tutta la vita. Ella però portava dentro di sé un dolore personale. Anni prima la figlia era morta in seguito a una malattia fulminante e le ferite di quella tragedia non riuscivano a guarire. Si tormentava riguardo alle domande profonde che accompagnano eventi come questo. Ammise onestamente che la sua testimonianza non era più la stessa e arrivò a pensare che non sarebbe più riuscita a credere a meno che i cieli non si fossero aperti davanti a lei. Vi sono molte altre persone che, per diversi motivi, si ritrovino ad aspettare sulla via di Damasco. Rimandano di impegnarsi completamente come discepoli, sperano di ricevere il sacerdozio, ma esitano a vivere in modo degno di questo privilegio. Desiderano andare al Tempio, ma rinviano quell'ultimo atto di fede che li qualificherebbe. Rimangono in attesa che il Cristo si mostri a loro, come in un magnifico dipinto di Karl Bloch, così da rimuovere i loro dubbi una volta per tutte. La verità è che chi arriverà a conoscere Cristo sono coloro che lo cercano con diligenza e si riceveranno una personale divina conoscenza del Maestro. Molto spesso avverrà che la composizione di un puzzle, un tassello alla volta. Non è sempre facile riconoscere ogni singolo pezzo, vedere chiaramente il rapporto che ha con l'intero. Ogni pezzo però ci aiuta a vedere chiaramente il quadro completo. Alla fine, dopo che avremo messo insieme abbastanza pezzi, riconosceremo la magnificenza del tutto. Allora, riconsiderando le esperienze passate, vedremo che il Salvatore è davvero venuto nella nostra vita, non in una sola volta, ma piano piano, gentilmente, quasi inosservato. Questa è l'esperienza che possiamo fare se andiamo avanti con fede e non indugiamo troppo sulla via di Damasco. Rendo testimonianza che il Padre Celeste ama i suoi figli. Egli ama ciascuno di voi. Quando occorrerà, il Signore vi solleverà al di sopra dei vostri ostacoli, se cercherete la sua pace con cuore spezzato e spirito contrito. Spesso Egli ci parla in modi che possiamo sentire solo con il nostro cuore. Per udire meglio la sua voce, dovremo saggiamente abbassare il volume dei rumori del mondo che entrano nella nostra vita. Se per qualsiasi ragione ignoriamo o impediamo i suggerimenti dello Spirito, essi si faranno sempre più flebili fino a che non li udremo più del tutto. Impariamo ad ascoltare i suggerimenti dello Spirito e poi a seguirli fedelmente. Il nostro amato profeta Thomas S. Monson è un esempio di questo. Sono tante le storie che riguardano la sua ottemperanza ai sussurri dello Spirito. L'anziano Holland ne ha raccontata una. Una volta che il presidente Monson era in Louisiana, un presidente di palo gli chiese se avesse tempo per visitare una bambina di 10 anni di nome Crystal, ammalata malata terminale di cancro. La famiglia di Crystal aveva pregato perché il presidente Monson andasse a trovarli, ma abitavano molto lontano e il programma era così fitto che non ve n'era tempo. Così il presidente Monson chiese che coloro che avrebbero offerto le preghiere durante la conferenza di palo pregassero anche per Crystal. Sicuramente il Signore e la famiglia avrebbero capito. Durante la sessione del sabato, quando il presidente Monson si alzò per parlare, lo Spirito gli sussurrò: «Lasciate che i piccoli fanciulli vengano a me, non glielo vietate, perché di tali è il regno di Dio». Le lacrime gli impedivano di leggere le sue note. Si sforzò di concentrarsi sul tema stabilito della riunione, ma il nome e l'immagine della bambina non abbandonavano i suoi pensieri. Dette ascolto allo Spirito e cambiò il suo programma. L'indomani di buon'ora il presidente Monson lasciò le 99 pecore per arrivare fino a quell'una che giaceva a letto. Giunto lì posò lo sguardo su una bambina troppo malata per alzarsi, troppo debole per parlare. La malattia l'aveva privata della vista. Profondamente commosso della scena e dallo Spirito del Signore, fratello Monson prese la fragile mano della bambina. «Crystal», sussurrò, «sono qui». Con un grande sforzo ella sussurrò: «Fratello Monson, sapevo che sarebbe venuto». Cari fratelli e sorelle, sforziamoci di essere tra coloro sui quali il Signore può fare affidamento, che ascolteranno i suoi sussurri e risponderanno come fece Saulo sulla sua via di Damasco. Signore, che cosa vuoi che io faccia? Un altro motivo per cui a volte non riconosciamo la voce del Signore nella nostra vita è perché le rivelazioni dello Spirito possono giungerci non in risposta diretta alle nostre preghiere. Il Padre Celeste si aspetta che quando cerchiamo una soluzione a qualcosa che ci preoccupa, prima studiamo la cosa e poi preghiamo per avere la sua guida. Il Padre Celeste ci assicura che Egli ascolterà e risponderà alle nostre preghiere. La risposta potrà arrivare dalla voce e dalla saggezza dei familiari e amici fidati, dalle scritture e dalle parole dei nostri profeti. So per esperienza che alcuni dei suggerimenti più possenti li riceviamo non soltanto per il nostro bene, ma anche per il bene degli altri. Se pensiamo solo a noi stessi, potremmo perdere alcune delle esperienze più spirituali e delle rivelazioni più profonde della nostra vita. Il presidente Kimball insegnò questo principio dicendo: «Dio si ricorda di noi, veglia su di noi, ma è di solito tramite un altro essere umano che Egli soddisfa le nostre esigenze. Pertanto è indispensabile che ci serviamo l'un l'altro». Fratelli e sorelle, dalle nostre alleanze ci deriva la responsabilità di essere attenti attenti alle necessità altrui e di servire come fece il Salvatore per aiutare e risollevare le persone intorno a noi. Spesso la risposta a una preghiera non arriva mentre siamo in ginocchio, ma mentre siamo in piedi e stiamo servendo il Signore e il prossimo. Gli atti di servizio altruistico e consacrazione raffinano il nostro spirito, rimuovono le scaglie dai nostri occhi spirituali e aprono le caterate del cielo. Diventando la risposta alle preghiere di qualcuno, spesso troviamo la risposta alle nostre. Vi sono momenti in cui il Signore ci rivela cose rivolte esclusivamente a noi. Tuttavia, in moltissimi casi, Egli affida una testimonianza della verità a coloro che sa che la condivideranno con altri. È stato così con tutti i profeti fin dai giorni di Adamo. Il Signore si aspetta che i membri della Sua Chiesa aprino la bocca in ogni momento, proclamando il Suo Vangelo con tono gioioso. Ciò non è sempre facile. Alcuni di noi preferirebbero tirare un carretto attraverso le praterie piuttosto che parlare di fede o di religione con amici e colleghi. Si preoccupano per come potrebbero essere visti o temono di danneggiare il rapporto, ma questo non deve per forza accadere, perché quello che vogliamo condividere è un messaggio di gioia. Anni fa la nostra famiglia viveva e lavorava tra persone che per la maggior parte non appartenevano alla Chiesa. Quando ci chiedevano cosa facevamo il fine settimana, cercavamo di evitare i soliti argomenti come lo sport, i film o il tempo, e cercavamo di raccontare piuttosto le esperienze spirituali che facevamo come famiglia, quello che avevamo sentito da un giovane oratore sulle norme contenute in Per forza della gioventù, o come ci avevano toccato le parole di un giovane in partenza per la missione, o come il Vangelo e la Chiesa ci avevano aiutato a risolvere un problema. Cercavamo di non fare prediche né essere assillanti. Mia moglie Harriet era sempre la più brava a trovare qualcosa di spirituale, edificante o umoristico da raccontare. Spesso questo conduceva a discussioni più profonde. È abbastanza interessante come ogni volta che parlavamo con gli amici delle difficoltà della vita, il commento più frequente fosse: è facile per voi, avete la vostra chiesa. Con tanti mezzi per comunicare socialmente e una molteplicità di strumenti più o meno utili a nostra disposizione, non è mai stato così facile condividere la buona novella del Vangelo, né con effetti a così lungo raggio. Infatti, temo che qualche ascoltatore oggi abbia già inviato un messaggio come: parla da 10 minuti e ancora nessuna analogia con l'aviazione. Miei cari giovani amici, forse l'esortazione del Signore ad aprire la nostra bocca oggi include anche usare le vostre mani per dirigere la buona novella via email, blog o SMS. Naturalmente, però, tutto nel posto e nel momento giusto. Fratelli e sorelle, con le benedizioni della tecnologia moderna possiamo esprimere gratitudine e gioia per il grande piano di Dio e per i Suoi figli, in modo che può essere udito non solo intorno a noi, ma ovunque nel mondo. A volte una sola frase di testimonianza può produrre effetti sulla vita di un'altra persona per l'eternità. Il modo più efficace di predicare il Vangelo è attraverso l'esempio. Lo sappiamo. Se viviamo in accordo con i nostri principi, le persone lo noteranno. Se l'immagine di Gesù Cristo risplende nella nostra vita, se siamo gioiosi è in pace col mondo, le persone vorranno sapere perché. Uno dei più grandi sermoni mai pronunciati sul lavoro missionario è questo semplice pensiero attribuito a San Francesco d'Assisi. Predica il Vangelo in ogni momento e, se necessario, usa le parole. Le occasioni per farlo sono tutte attorno a noi. Non perdiamole perché aspettiamo troppo a lungo sulla via verso Damasco. Testimonio che il Signore parla ai Suoi profeti e apostoli ai nostri giorni, e gli parla anche a tutti coloro che vengono a Lui con cuore sincero e intento reale. Non dubitate. Ricordate, beati quelli che non han veduto e han creduto. Dio vi ama e ascolta le vostre preghiere. Egli parla ai Suoi figli e dona conforto, pace e intelletto a coloro che lo cercano e lo onorano camminando sul suo sentiero. Rendo sacra testimonianza che la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni segue questo sentiero ed è guidata da Colui del quale portiamo il nome. È guidata da Lui, dal Salvatore Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, cari amici, non attardiamoci sulla nostra via di Damasco. Cerchiamo invece di procedere con coraggio e fede, speranza e carità, e saremo benedetti con la luce che troveremo sul sentiero del vero discepolo. Di questo io prego e lascio la mia testimonianza nel nome sacro di Gesù Cristo. Amen.
La vita terrena include prove, difficoltà e tribolazioni. Ed alcune di queste prove potrebbero essere davvero dolorose, sia che si tratti di malattie, tradimenti, tentazioni, perdita di una persona cara, disastri naturali o qualche altra esperienza traumatica. L'afflizione fa parte della nostra esperienza terrena. E molte persone si sono chieste: perché dobbiamo affrontare alcuni periodi difficili? Sappiamo che una delle ragioni è fornire una prova della nostra fede per vedere se faremo tutto quello che il Signore ci ha comandato. Per fortuna, la vita terrena è il contesto perfetto per affrontare e superare tali prove. Ma queste difficoltà non servono solo a metterci alla prova. Esse sono di vitale importanza per il processo di affinare la natura divina. Se gestiremo queste afflizioni nel modo corretto, esse saranno consacrate per il nostro profitto. L'anziano Orson F. Whitney ha detto: «Nessun dolore che soffriamo o prova che subiamo sono sprecati. Tutto quello che subiamo e tutto quello che sopportiamo, specialmente quando lo facciamo con pazienza, rafforza il nostro carattere, purifica il nostro cuore, allarga la nostra anima e ci rende più generosi e caritatevoli. È attraverso il dolore e la sofferenza, attraverso le prove e le tribolazioni, che noi riceviamo l'istruzione che siamo venuti qui ad acquisire». Di recente, a un bambino di 9 anni, è stato diagnosticato un raro tipo di cancro alle ossa. Il medico spiegò la diagnosi e il trattamento, il quale includeva mesi di chimioterapia e un intervento chirurgico importante. Egli disse che sarebbe stato un periodo davvero difficile per il bambino e per la famiglia, ma poi aggiunse: «Qualche volta la gente mi chiede se, superato tutto questo, sarà la stessa, e io dico loro: no, non sarai la stessa persona, lei sarà molto più forte, lei sarà una persona fantastica». A volte può sembrare che le nostre prove siano concentrate in aspetti della nostra vita e parti della nostra anima nelle quali sembriamo meno capaci di affrontarle. Poiché la crescita personale è il risultato previsto per queste prove, il fatto che esse possono essere molto personali non dovrebbe sorprenderci, quasi dirette attentamente alla nostra particolare necessità o debolezze. e nessuno ne è esente, specialmente i santi che stanno provando a fare ciò che è giusto. Qualche santo obbediente potrebbe chiedersi perché io sto provando a essere buono, perché il Signore sta permettendo che ciò accada. La fornace dell'afflizione aiuta a purificare persino il migliore dei santi, bruciando via le scorie della sua vita e lasciando l'oro puro. È necessario raffinare anche il metallo più puro per rimuoverne le impurità. Essere buoni non è abbastanza. Vogliamo diventare come il Salvatore. La Crimson Trail a Logan Canyon è una delle mie escursioni preferite. La maggior parte del sentiero si insinua lungo la cima di alti precipizi calcaree e offre una meravigliosa vista del canyon e dei valli sottostanti. Comunque arrivare in cima non è facile. Il sentiero è una continua salita e poco prima di arrivare in cima c'è la parte più ripida del percorso. Lo sforzo finale vale di gran lunga la pena perché una volta giunti in cima la vista toglie il respiro. L'unico modo per ammirare il panorama è fare quella scalata. Un modello nelle scritture e nella vita mostra che molte volte le prove più difficili e pericolose vengono subito prima di eventi significativi e di una straordinaria crescita. Dopo molta tribolazione vengono le benedizioni. I figlioli di Israele erano intrappolati davanti al Mar Rosso prima che fosse diviso. Nefi ha affrontato il pericolo, la rabbia dei suoi fratelli e numerosi fallimenti prima di poter ottenere le tavole di bronzo. Joseph Smith è stato sopraffatto da un potere malvagio, tanto forte da fargli credere di essere destinato a una distruzione totale. E quando lui era quasi pronto a sprofondare nella disperazione, si sforzò di invocare Dio. E proprio in quel momento ricevette la visita del Padre e del Figlio. Spesso, quando sono vicini al battesimo, i simpatizzanti affrontano opposizione e tribolazione. Le madri sanno. Le difficoltà del travaglio precedono il miracolo della nascita. Di volta in volta vediamo le meravigliose benedizioni che seguono le grandi prove. Quando mia nonna aveva circa 19 anni, ha sviluppato una malattia che l'ha fatta stare veramente male. In seguito ha detto: non riuscivo a camminare. Dopo essere stata costretta a letto per diversi mesi, il mio piede sinistro era completamente fuori forma e le ossa erano soffici come spugna e quando poggiavo il piede per terra sentivo una scossa elettrica. Mentre era costretta a letto e nel momento peggiore delle sue sofferenze, lei ricevette e studiò alcuni opuscoli della Chiesa di Gesù Cristo e dei Santi degli Ultimi Giorni e si convertì e in seguito fu battezzata. Molte volte una particolare difficoltà ci aiuta a prepararci per qualcosa di importanza vitale. In mezzo a problemi è quasi impossibile vedere che l'arrivo delle benedizioni è molto più grande del dolore, dell'umiliazione e dell'angoscia che possiamo provare in quel momento. Or, ogni disciplina sembra, è vero, per il presente non essere causa dell'allegrezza, ma di tristizia. Però rende poi un pacifico frutto di giustizia e quelli che sono stati per essa esercitati. L'Apostolo Paolo ha insegnato: perché la nostra momentanea leggera afflizione ci produce un sempre più grande smisurato peso eterno di gloria. È interessante che Paolo usi il termine leggera afflizione. Questo viene da una persona che è stata percossa, lapidata, che è naufragata, è stata imprigionata, che ha attraversato molte altre prove. Io dubito che molti di noi definiscono le proprie afflizioni leggere. Certo che paragonate alle benedizioni e alla crescita che riceviamo alla fine, sia in questa vita che nell'eternità, le nostre afflizioni sono veramente leggere. Noi non ricerchiamo le prove, le difficoltà e le tribolazioni. Nel corso della nostra vita ne affronteremo la quantità adatta alle nostre esigenze. Molte prove sono solo una parte naturale della nostra esistenza terrena. ma giocano un ruolo molto importante nel nostro progresso. Quando il ministero terreno del Salvatore stava per concludersi, egli affrontò la prova più difficile di tutti i tempi, l'incredibile sofferenza nel Getsemani e sul Golgota. Questo precedette la gloriosa risurrezione e la promessa che un giorno tutte le nostre sofferenze sarebbero state eliminate. La sua sofferenza era necessaria perché ci fosse un sepolcro vuoto quel mattino di Pasqua e per la nostra futura immortalità e vita eterna. A volte desideriamo di ottenere una crescita senza le prove e di sviluppare la forza senza nessuna lotta, ma non si può crescere prendendo una scorciatoia. Comprendiamo chiaramente che un atleta che non svolge un rigoroso allenamento non diventerà mai un atleta che può competere a livello mondiale. Dobbiamo stare attenti a non offenderci per le cose che ci aiuteranno ad affinare la nostra natura divina. Nessuna delle prove o delle tribolazioni che affrontiamo supererà i nostri limiti perché abbiamo accesso all'aiuto del Signore. Per mezzo di Cristo, che ci fortifica, possiamo fare ogni cosa. Dopo essersi ripreso da gravi problemi di salute, durante la conferenza generale l'anziano Robert D. Hales ha detto quanto segue. In qualche rara occasione dissi al Signore che avevo sicuramente imparato la lezione insegnatami e che non ci sarebbe stato bisogno che soffrissi ancora. Tali suppliche non sembrarono portarmi alcun beneficio, in quanto mi fu reso chiaro che questo processo purificatore di prove doveva venire sopportato secondo i tempi e nei modi stabiliti dal Signore, e quindi imparai che non sarei stato lasciato solo ad affrontare queste prove e tribolazioni, ma che degli angeli custodi mi avrebbero assistito. Ci sono state persone molto simili agli angeli, nelle vesti di dottori, infermiere e più di tutti la mia dolce moglie Mary. E di volta in volta, quando il Signore lo desiderava, mi è stato possibile essere confortato da visite di eserciti celesti che hanno portato conforto e rassicurazioni eterne nel mio momento di bisogno. Il nostro Padre Celeste ci ama e noi sappiamo che chiunque riporrà la sua fiducia in Dio sarà sostenuto nelle sue prove, nelle sue difficoltà e nelle sue afflizioni e sarà elevato all'ultimo giorno. Un giorno, quando saremo dall'altra parte del velo, non vogliamo che ci sia una persona qualunque per dirci soltanto «Bene, hai finito». Vorremmo invece che il Signore ci dica «Va bene, buono e fedele servitore». Io amo le parole di Paolo. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, o la distretta, o la persecuzione, o la fame, o la nudità, o il pericolo, o la spada? Anzi, in tutte queste cose, noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Io so che Dio vive e che il suo Figlio Gesù Cristo vive. So anche che attraverso il loro aiuto possiamo essere più che vincitori delle tribolazioni che affrontiamo in questa vita. Possiamo diventare come loro. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Good morning, brothers and sisters.
Buongiorno, fratelli e sorelle. Nel 1897, il giovane David O. McKay si trovava davanti a una porta con un opuscolo in mano. Quale missionario nella città di Stirling, in Scozia, l'aveva fatto già molte volte. Quel giorno, tuttavia, una donna dall'aspetto macilento aprì la porta e restò lì, ferma, davanti a lui. Era vestita miseramente, aveva le guance scavate e i capelli arruffati. Prese l'opuscolo offerto dall'anziano McKay e disse sette parole che questi non avrebbe mai dimenticato. Questo mi aiuterà a comprare del pane? Questo incontro lasciò un'impronta duratura sul giovane missionario, che in seguito scrisse: «A partire da quel momento, compresi più profondamente che la Chiesa di Cristo dovrebbe essere, e lo è, interessata alla salvezza temporale dell'uomo. Mi allontanai dalla porta con la sensazione che quella donna, piena di amarezza nel suo cuore nei confronti degli uomini e di Dio, non si sarebbe trovata affatto nella condizione di ricevere il messaggio evangelico. Aveva bisogno di aiuto temporale e a Stirling non c'era alcuna organizzazione, per quanto ne sapessi, che potesse darglielo. Alcuni decenni più tardi, il mondo gemeva sotto il peso della Grande Depressione. Fu in quel periodo, in particolare il 6 aprile 1936, che il presidente Heber J. Grant e i suoi consiglieri J. Reuben Clark e David O. McKay annunciarono quello che sarebbe diventato noto come programma di benessere della Chiesa. Due settimane dopo, l'anziano Melvin J. Barlard ne fu nominato presidente e Harold B. Lee ne divenne amministratore delegato. Non si trattava di un'impresa comune. Sebbene il Signore avesse chiamato persone di una certa levatura ad amministrare quest'opera, il presidente J. Reuben Clark mise in chiaro che la fondazione del programma di benessere era il risultato di una rivelazione ricevuta dal presidente Grant tramite lo Spirito Santo e che da quel momento era stata portata avanti grazie a rivelazioni della stessa portata giunte ai fratelli che se ne occupavano. L'impegno dei dirigenti della Chiesa nel dare sollievo alle sofferenze umane fu tanto certo quanto irrevocabile. Il presidente Grant volle un sistema che raggiungesse le persone bisognose e se ne prendesse cura a qualsiasi costo. Disse che, se necessario, avrebbe persino chiuso i seminari, fermato il lavoro missionario per un certo periodo o addirittura chiuso i templi, piuttosto che lasciare che le persone patissero la fame. Mi trovavo al fianco del presidente Gordon B. Hinckley quando a Managua, in Nicaragua, parlò ad una congregazione di 1.300 membri della Chiesa sopravvissuti ad un uragano devastante che aveva mietuto più di 19.000 vittime. «Finché la Chiesa ne avrà le risorse, disse loro, non vi lasceremo patire la fame, né vi lasceremo senza vestiti o case. Faremo tutto quello che possiamo per prestare il nostro aiuto nel modo designato dal Signore». Una caratteristica peculiare di questo programma ispirato, centrato sul Vangelo, è l'enfasi che esso pone sulla responsabilità personale e sull'autosufficienza. Il presidente Marion G. Romney spiegò: «Sono stati istituiti molti programmi da persone ben intenzionate ad aiutare coloro che si trovavano nel bisogno. Molti di questi programmi sono stati però elaborati nell'ambito di una prospettiva affetta da miopia, che presenta l'obiettivo di aiutare la gente in contrapposizione con quello di aiutare la gente ad aiutare se stessa. L'autosufficienza è il prodotto di uno stile di vita previdente e dell'esercizio dell'autodisciplina economica. Sin dall'inizio la Chiesa ha insegnato che sono le famiglie, per quanto possibile, a doversi assumere la responsabilità del proprio benessere temporale. Ogni generazione deve apprendere da capo i principi su cui si basa l'autosufficienza: evitare i debiti, applicare i principi della parsimonia, prepararsi per i periodi di difficoltà, ascoltare e mettere in pratica le parole degli oracoli viventi, sviluppare la disciplina che aiuta a distinguere tra bisogni e desideri e agire di conseguenza. Lo scopo, le promesse e i principi che danno forza alla nostra opera di provvedere ai poveri e ai bisognosi vanno ben oltre la vita terrena. Questa sacra opera non ha solo lo scopo di portare beneficio e benedizioni a coloro che soffrono o si trovano nel bisogno. Quali figli e figlie di Dio non possiamo ereditare la vita eterna nella sua misura più piena senza esserne completamente dediti alla cura reciproca qui sulla terra. È nell'esercizio benevolo del sacrificio e nel dono di noi stessi agli altri che impariamo i principi divini del sacrificio e della consacrazione. Il grande re Beniamino insegnò che una delle ragioni per cui impartiamo le nostre sostanze ai poveri e cerchiamo di portare il loro sollievo è che in questo modo possiamo mantenere la remissione dei nostri peccati di giorno in giorno per poter camminare senza colpa dinanzi a Dio. Sin dalla fondazione del mondo, la veste delle società rette è sempre stata tessuta coi fili dorati della carità. Aneliamo ad avere un mondo pacifico e comunità prospere. Preghiamo per l'avvento di società piene di gentilezza e virtù, in cui la malvagità venga abbandonata e la giustizia prevalga. Non importa quanti templi costruiamo, quanto cresciamo in termini di numero di fedeli, né quanto positivamente veniamo valutati dal mondo. Se veniamo meno a questo grande e fondamentale comandamento di soccorrere i deboli, alzare le mani cadenti e rafforzare le ginocchia fiacche, o giriamo le spalle a coloro che soffrono, siamo sotto condanna e non possiamo piacere al Signore, e la gioiosa speranza del nostro cuore sarà sempre una cosa lontana. In tutto il mondo ci sono 27.000 vescovi che vanno alla ricerca dei poveri per sopperire alle loro necessità. Ogni vescovo è assistito dal Consiglio di Rione, che è composto dai dirigenti del sacerdozio e delle organizzazioni ausiliarie, compresa una fedele presidentessa della società di soccorso. Insieme, essi corrono in soccorso allo straniero, versano olio e vino sul cuore ferito degli afflitti, asciugano le lacrime degli orfani e fanno sì che il cuore della vedova gioisca. Ovunque nel mondo, i cuori dei membri e dei dirigenti della Chiesa vengono influenzati positivamente e guidati dalle dottrine che riguardano l'amore e la cura del prossimo e dallo spirito divino che scaturisce da queste cose. Un dirigente del sacerdozio in Sud America era addolorato per lo stato di fame e miseria in cui versavano i membri del suo piccolo palo. Poiché non poteva permettere che i bambini patissero la fame, trovò un appezzamento di terreno libero e organizzò il sacerdozio in modo che lo coltivasse. I detentori del sacerdozio trovarono un vecchio cavallo, lo agganciarono ad un aratro rudimentale e iniziarono a lavorare la terra. Ma prima di finire il lavoro, si verificò un incidente e il vecchio cavallo morì. Piuttosto di lasciare che i loro fratelli e sorelle patissero la fame, i fratelli del sacerdozio assicurarono con una cinghia il vecchio aratro alla loro schiena e lo trascinarono su quel terreno impietoso. Letteralmente, essi presero su di sé il giogo della sofferenza e i fardelli dei loro fratelli e sorelle. Nella mia storia familiare c'è un evento che esemplifica l'impegno a prendersi cura dei bisognosi. Molti hanno sentito parlare delle compagnie dei carretti a mano di Willie e Martin e di come questi fedeli pionieri soffrirono e morirono mentre cercavano di resistere al freddo dell'inverno e alle debilitanti condizioni che accompagnarono il loro cammino verso l'ovest. Robert Taylor Burton, uno dei miei antenati, era tra coloro a cui Brigham Young chiese di compiere una spedizione per soccorrere quei cari santi che si trovavano nella disperazione. Parlando di quell'occasione, il mio trisavo lo scrisse sul suo diario: «La neve era alta e faceva molto freddo, così freddo che non potevamo muoverci, il termometro segnava -24, faceva così freddo che non era possibile mettersi in viaggio». Le provviste salvavita furono distribuite tra i santi che erano rimasti bloccati. Ma nonostante tutto, molti furono sepolti ai margini delle strade. Mentre i santi che erano stati soccorsi stavano percorrendo la pista che passa in mezzo all'Echo Canyon, alcuni carri si fermarono per prestare aiuto ad una bambina che stava nascendo. Robert si rese conto che quella giovane madre non aveva vestiti a sufficienza per tenere la neonata al caldo e, nonostante le temperature gelide, si tolse la propria maglia, cucita con semplicità, e la diede alla madre per avvolgere la piccola. Alla bambina fu dato il nome di Echo, Echo Squires, in ricordo del luogo e delle circostanze in cui era nata. Negli anni successivi Robert fu chiamato nel vescovato presidente della chiesa, dove servì per più di 30 anni. All'età di 86 anni, Robert Taylor Burton si ammalò. Egli radunò allora i familiari al suo capezzale per impartire loro la sua ultima benedizione. Tra le sue ultime parole troviamo questo semplice ma profondo consiglio: siate buoni con i poveri. Fratelli e sorelle, rendiamo onore a quei giganti dell'innovazione che il Signore chiamò ad organizzare e amministrare il programma di aiuti rivolto ai membri bisognosi della sua Chiesa. Onoriamo coloro che ai nostri giorni si prodigano in modi innumerevoli e spesso silenziosi per essere buoni con i poveri, nutrendo gli affamati, rivestendo gli ignudi, prestando soccorso agli ammalati e visitando i detenuti. Questa è la sacra opera che il Salvatore si aspetta dai suoi discepoli. È l'opera che egli amava quando era sulla terra. È l'opera che lo vedremo compiere se fosse oggi tra di noi. 75 anni fa, questo programma dedicato alla salvezza spirituale e temporale dell'umanità ebbe inizio da umili origini. Da allora ha nobilitato e benedetto la vita di decine di milioni di persone in tutto il mondo. Il programma di benessere, di ispirazione profetica, non è solo un interessante appendice nella storia della Chiesa. I principi su cui è fondato determinano chi siamo come popolo. Individualmente, esso rappresenta l'essenza della nostra identità quali discepoli del nostro Salvatore ed esempio, Gesù Cristo. Quest'opera, che prevede che ci prendiamo cura gli uni degli altri e che siamo buoni con i poveri, è un'opera santificatrice, un comandamento del Padre divinamente stabilito per benedire, raffinare e innalzare i Suoi figli. Possiamo noi seguire il consiglio che il Salvatore diede a un dottore della legge tramite la parabola del buon Samaritano: va e fa tu il simigliante. Di questo porto testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
The choir and congregation.
Il coro e la congregazione canteranno ora: avanziamo insieme nel lavoro del Signore. Al termine del canto ci parlerà la sorella Sylvia H. Alred, prima consigliera della presidenza generale della Società di Soccorso. Dopo il discorso della sorella Alred, ascolteremo l'anziano David A. Bednar del Quorum dei Dodici Apostoli. Quindi il coro canterà: ho aiutato il mio prossimo in questo dì?
Stiamo trasmettendo la 181esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Fin dall'inizio dei tempi, il Signore ha insegnato che per diventare il suo popolo dobbiamo essere di un solo cuore e di una sola mente. Il Salvatore, quindi, spiegò che grandi comandamenti della legge sono: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua, e ama il tuo prossimo come te stesso. Infine, poco tempo dopo l'organizzazione della Chiesa, il Signore comandò ai santi di visitare i poveri e i bisognosi e prestar loro soccorso. Qual è il tema che accomuna tutti questi comandamenti? È che dobbiamo amarci e servirci l'un l'altro. Questo è di fatto l'essenza dell'essere discepoli nella vera Chiesa di Gesù Cristo. Nel celebrare i 75 anni del programma di benessere della Chiesa, ce ne vengono ricordati gli scopi, che sono aiutare i membri a diventare autosufficienti, prendersi cura dei poveri e dei bisognosi e rendere servizio al prossimo. La Chiesa mette in campo le sue risorse per aiutare i fedeli a provvedere al benessere fisico, spirituale, sociale ed emotivo di se stessi, dei loro familiari e delle altre persone. L'ufficio di vescovo comprende lo speciale mandato di provvedere ai poveri e ai bisognosi e di amministrare tali risorse per i membri del rione. In questo impegno, egli viene assistito dai quorum del sacerdozio, della società di soccorso e in particolare dagli insegnanti familiari e dalle insegnanti visitatrici. La società di soccorso ha sempre avuto un ruolo cruciale per il benessere. Quando nel 1842 organizzò la società di soccorso, il profeta Joseph Smith disse alle donne: «Questo è l'inizio di giorni migliori per i poveri e i bisognosi». Egli dichiarò alle sorelle lo scopo di questa società: soccorrere i poveri, gli afflitti, le vedove e gli orfani e compiere ogni azione caritatevole. Verserà olio e vino per lenire le sofferenze del cuore ferito, asciugherà le lacrime dell'orfano e farà gioire il cuore della vedova. Dichiarò inoltre che questa società può spingere i fratelli a compiere buone opere prendendosi cura dei poveri, cercando i bisognosi e provvedendo alle loro necessità, contribuendo a correggere la morale e a rafforzare le virtù della comunità. Oggi gli uomini e le donne della Chiesa collaborano insieme per aiutare chi si trova nel bisogno. I detentori del sacerdozio offrono un aiuto indispensabile a chi ha bisogno di guida e sostegno spirituali. Insegnanti familiari ispirati portano il loro aiuto e le benedizioni del Vangelo a ogni singolo nucleo familiare. Oltre a ciò, prestano le loro energie e talenti per aiutare le famiglie anche in altri modi, come ad esempio per eseguire riparazioni, fare un trasloco o per aiutare un fratello a cercare lavoro. Le presidentesse della società di soccorso visitano le case per conto dei vescovi per valutarne le necessità. Insegnanti visitatrici ispirate vegliano e si prendono cura delle sorelle e dei loro cari. Spesso sono la prima risposta in caso di necessità immediate. Le sorelle della società di soccorso preparano pasti, svolgono servizi di carità e offrono un sostegno costante nei momenti difficili. I membri della Chiesa di tutto il mondo hanno gioito nel passato e dovrebbero farlo anche ora per le occasioni che abbiamo di servire il prossimo. Con i nostri sforzi congiunti soccorriamo chi è povero, affamato, sofferente o afflitto, salvando così delle anime. Ogni vescovo ha a disposizione un magazzino del Signore che viene istituito quando i membri fedeli consacrano al vescovo il loro tempo, talenti, capacità, compassione, bene e mezzi finanziari per provvedere ai poveri e edificare il regno di Dio sulla terra. Tutti noi possiamo contribuire al magazzino del Signore pagando le offerte di digiuno e mettendo tutte le nostre risorse a disposizione del vescovo per aiutare chi è nel bisogno. A dispetto di un mondo che muta velocemente, i principi del benessere non sono cambiati col passare del tempo, poiché essi sono un frutto della rivelazione divina, sono verità rivelate. Quando i membri e i loro familiari hanno fatto tutto il possibile per provvedere alle proprie necessità, ma non riescono ancora a soddisfare i bisogni primari, la Chiesa è pronta a intervenire. Prima si viene incontro alle necessità immediate, poi viene fatto un piano per aiutare la famiglia a diventare autosufficiente. L'autosufficienza è la capacità di provvedere alle necessità spirituali e materiali della vita per sé e per la propria famiglia. Quando eleviamo il nostro livello di autosufficienza, incrementiamo la nostra capacità di aiutare e servire gli altri alla maniera del Signore. Quando ci occupiamo dei bisognosi, dei malati, degli afflitti, seguiamo l'esempio del Salvatore. Quando il nostro interesse per gli altri è animato dal principio dell'amore, il nostro servizio diventa Vangelo in azione. Vangelo nella sua espressione più alta. Religione pura. Nei miei diversi incarichi nella Chiesa mi sono sentita umile nel vedere l'amore e la cura che i vescovi e i dirigenti della società di soccorso dimostrano per il proprio gregge. Quando ero presidentessa della società di soccorso di Palo in Cile, nei primi anni '80, il paese attraversava una profonda recessione e il tasso di disoccupazione era del 30%. Ho visto personalmente eroiche presidentesse della società di soccorso e fedeli insegnanti visitatrici andare in giro facendo il bene in circostanze estremamente difficili. Esse ben rappresentavano Proverbi 31:20, ella stende le palme al misero e porge le mani al bisognoso. Sorelle le cui famiglie avevano esse stesse molto poco andavano costantemente in aiuto di coloro che ritenevano avessero maggiore bisogno. Allora compresi più chiaramente ciò che intendeva Salvatore quando dichiarò: «In verità vi dico che questa povera vedova ha gettato più di tutti, poiché tutti costoro hanno gettato nelle offerte del loro superfluo, ma costei del suo necessario va gettato tutto quanto aveva per vivere». Pochi anni dopo ho visto accadere lo stesso come presidentessa della società di soccorso di Palo in Argentina, quando nel paese l'inflazione salì alle stelle e ne seguì un collasso economico che colpì molti dei nostri membri fedeli. Ho visto di nuovo la stessa cosa nelle mie recenti visite a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, ad Antananarivo, in Madagascar e in Bulawayo, nello Zimbabwe. Ovunque i membri della Chiesa e le sorelle della società di soccorso in particolare continuano a edificare la fede, rafforzare gli individui e le famiglie e aiutare i bisognosi. Lascio stupefatti che un umile fratello o sorella, in virtù della loro chiamata nella Chiesa, possano entrare in una casa dove c'è povertà, dolore, malattia, afflizione e portare pace, aiuto e felicità. Tutti i membri del mondo hanno la possibilità di fare questo, indipendentemente da dove si trovi il loro rione o ramo, o da quanti fedeli vi appartengono. Accade ogni giorno e proprio adesso sta succedendo in qualche parte del mondo. Carla è la giovane madre di due bambine. Suo marito, Brent, fa orari di lavoro molto lunghi e impiega un'ora sia per andare che per tornare dal lavoro. Ha raccontato così quello che le è accaduto dopo la nascita della loro secondogenita. Il giorno dopo essere stata chiamata come consigliera nella società di soccorso di Rione, inizia a sentirmi inadeguata. Come potevo assolvere la responsabilità di prendermi cura delle donne del mio Rione se a malapena riusciva ad adempiere il mio ruolo di moglie e madre di una vivace bambina di 2 anni e di una neonata? Proprio mentre indugiavo su questi pensieri, la bambina di 2 anni si ammalò. Non sapevo bene come prendermi cura di lei e allo stesso tempo occuparmi della neonata. Fu allora che arrivò inaspettatamente la sorella Watson, una delle mie insegnanti visitatrici. Avendo dei figli già cresciuti, era perfettamente in grado di aiutarmi. Mi disse cosa dovevo fare mentre lei andava al supermercato a prendere delle provviste. Più tardi fece in modo che qualcuno andasse a prendere mio marito alla stazione perché potesse tornare a casa un po' prima e darmi una mano. La sua risposta a quello che io credevo le avesse suggerito lo spirito e il suo desiderio di servirmi mi dettero la rassicurazione di cui avevo bisogno che il Signore mi avrebbe aiutata a svolgere il mio nuovo incarico. Il Padre Celeste ci ama e conosce la situazione e le capacità di ciascuno di noi. Sebbene cerchiamo quotidianamente il suo aiuto con la preghiera, spesso Egli provvede alle nostre necessità tramite un'altra persona. Il Signore disse: «Da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri». Quando serviamo altruisticamente, esprimiamo il puro amore di Cristo. Aiutarsi reciprocamente è un'esperienza che santifica, che eleva colui che riceve e rende umile colui che dona. Ci aiuta a diventare veri discepoli di Cristo. Il piano di benessere è sempre stato l'applicazione dei principi eterni del Vangelo. Significa veramente provvedere alla maniera del Signore. Possa ciascuno di noi nutrire un rinnovato desiderio di contribuire al magazzino del Signore per aiutare il nostro prossimo. Prego, Signore, di benedirci con un maggiore senso di misericordia, carità e compassione. Invoco una crescita del nostro desiderio e nella nostra capacità di trovare e aiutare le persone meno fortunate, quelle afflitte e quelle sofferenti, per soddisfare le loro necessità, così che la loro fede si rafforzi e il loro cuore si riempie di gratitudine e amore. Possa, Signore, benedire ognuno di noi allorché camminiamo in obbedienza ai Suoi comandamenti, al Suo Vangelo e alla Sua luce. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Voglio esprimere la mia gratitudine per la selezione dell'inno che è stato scelto per dopo il mio discorso. Ho fatto del bene? Fratelli e sorelle, vi invito a prendere in considerazione due esperienze che la maggior parte di noi abbiamo vissuto con la luce. La prima è venuta quando siamo entrati in una stanza buia e abbiamo premuto l'interruttore. Ricordate come in un istante un'improvvisa ondata di luce ha riempito la stanza e il buio è scomparso. Quello che fino a poco prima era impossibile e incerto da vedere è diventato evidente e riconoscibile. Questa esperienza è stata caratterizzata dal riconoscimento immediato e vivido della luce. La seconda esperienza ha avuto luogo quando abbiamo guardato la notte che stava diventando mattina. Ricordate il lento e quasi impercettibile aumento di luce all'orizzonte? In contrasto con quello che è successo quando avete acceso la luce in una stanza buia, la luce del sole che sorge non ha illuminato tutto all'improvviso. Piuttosto, l'intensità della luce è aumentata gradualmente e progressivamente, e la luce della notte è stata sostituita dallo splendore del mattino. Alla fine il sole è spuntato sulla linea dell'orizzonte, ma la prova visiva dell'arrivo imminente del sole era evidente ore prima che il sole facesse effettivamente la sua comparsa all'orizzonte. Questa esperienza è stata caratterizzata dal discernimento impercettibile e graduale della luce. Possiamo imparare molto sullo spirito di rivelazione da queste due comuni esperienze con la luce. Prego che lo Spirito Santo possa ispirarci e istruirci mentre ci concentriamo sullo spirito di rivelazione e sui modelli fondamentali in base ai quali la rivelazione viene ricevuta. La rivelazione è la comunicazione da Dio ai Suoi figli sulla terra e una delle grandi benedizioni che accompagnano il dono è la compagnia costante dello Spirito Santo. Il profeta Joseph Smith insegnò: «Lo Spirito Santo è un rivelatore». E nessuno può ricevere lo Spirito Santo senza ricevere rivelazioni. Lo Spirito di rivelazione è disponibile per ogni persona che riceve dalla debita autorità del sacerdozio le ordinanze di salvezza del battesimo per immersione, per la remissione dei peccati e l'imposizione delle mani per il dono dello Spirito Santo e che agisce con fede per adempiere l'ingiunzione del sacerdozio di ricevere lo Spirito Santo. Questa benedizione non è limitata alle autorità presidenti della Chiesa. Al contrario, appartiene e deve essere esercitata nella vita di ogni uomo, ogni donna e ogni bambino che abbia raggiunto l'età della responsabilità e abbia stipulato le sacre alleanze. Il desiderio sincero e la dignità invitano lo spirito di rivelazione nella nostra vita. Joseph Smith e Oliver Cowdery, mentre traducevano il Libro di Mormon, acquisirono una preziosa esperienza con lo spirito di rivelazione. Questi fratelli impararono che avrebbero potuto ricevere qualsiasi conoscenza necessaria per portare a termine il loro lavoro se avessero chiesto con fede, con cuore onesto, credendo che avrebbero ricevuto. Col tempo compresero sempre di più che lo spirito di rivelazione di solito si manifesta in forma di pensieri e sentimenti che giungono alla nostra mente e al nostro cuore mediante il potere dello Spirito Santo. Il Signore gli istruì dicendo: «Ora ecco, questo è lo spirito di rivelazione. Ecco, questo è lo spirito mediante il quale Mosè portò i figlioli di Israele attraverso il Mar Rosso su terra asciutta». Vorrei sottolineare le parole dedicate adesso in relazione allo spirito di rivelazione. Spesso nelle scritture l'influenza dello Spirito Santo è descritta come una voce calma e sommessa e come una voce di perfetta dolcezza. Poiché lo Spirito ci parla in modo gentile e delicato, è facile comprendere perché dobbiamo evitare spettacoli inappropriati, pornografia e sostanze e comportamenti dannosi che creino dipendenza. Questi strumenti dell'avversario possono indebolire e alla fine distruggere la nostra capacità di conoscere, riconoscere e rispondere ai sottili messaggi che Dio ci trasmette mediante il potere del suo Spirito. Dobbiamo tutti considerare con responsabilità e riflettere con devozione su come possiamo respingere le lusinghe del diavolo e con rettitudine dedicarci adesso allo spirito di rivelazione nella nostra vita e nella nostra famiglia. Le rivelazioni vengono ricevute in vari modi, inclusi per esempio sogni, visioni, conversazioni con messaggeri celesti e ispirazione. Alcune rivelazioni sono ricevute immediatamente e con impeto, altre vengono riconosciute gradualmente e in modo delicato. Le due esperienze con la luce che ho descritto ci aiutano a comprendere meglio questi due modelli fondamentali della rivelazione. Accendere la luce in una stanza buia è come ricevere davvero, velocemente e all'improvviso, un messaggio da Dio. Molti di noi hanno provato questo modello di rivelazione quando hanno ricevuto una risposta a preghiere sincere o sono state date loro istruzioni o la protezione necessarie, secondo la volontà e il tempo di Dio. Possiamo leggere nelle scritture la descrizione di manifestazioni simili, così immediate e intense, sono raccontate in dettaglio nella storia della Chiesa e rese manifeste nella nostra vita. Questi possenti miracoli avvengono veramente. Tuttavia, questo modello di rivelazione è più raro che comune. L'aumento graduale della luce che si irradia dal sole che sorge è simile a ricevere un messaggio da Dio, linea su linea, precetto su precetto. Più frequentemente, la rivelazione ci perviene poco alla volta, col tempo, e ci è accordata a seconda del nostro desiderio, dignità e preparazione. Queste comunicazioni del Padre Celeste, che arrivano a poco e con delicatezza, si distilleranno sulla nostra anima come una rugiada del cielo. Questo modello di rivelazione è più comune che raro, ed è evidente nelle esperienze vissute da Nefi, quando tentò diverse volte di avvicinarsi alle tavole di bronzo di Labano, prima di agire con successo. Alla fine fu guidato dallo Spirito di Gerusalemme, non sapendo in anticipo ciò che avrebbe fatto. E non imparò come costruire una nave di singolare fattura tutto in una volta. Invece il Signore gli mostrava di tanto in tanto in che modo doveva lavorare il legname della nave. La storia della Chiesa e la nostra vita sono piene di esempi in cui la rivelazione è ricevuta secondo il modello del Signore, linea su linea, precetto su precetto. In effetti, le verità fondamentali del Vangelo restaurato non furono consegnate al profeta Joseph Smith tutte in una volta, quando era nel Bosco Sacro, ma quei preziosi tesori furono rivelati quando le circostanze lo richiedevano e al momento giusto. Il presidente Joseph F. Smith spiegò come questo modello di rivelazione si era manifestato nella sua vita. Quando ero ragazzo, spesso ero solito andare a chiedere al Signore di mostrarmi qualche prodigio affinché potessi ricevere una testimonianza. Ma il Signore mi negava i prodigi e mi indicava la verità, linea su linea, finché non mi fece conoscere interamente la verità, fugando definitivamente ogni mio dubbio e ogni mio timore. Egli non ebbe bisogno di mandarmi un angelo dal cielo per fare questo, né di parlare con la tromba di un arcangelo. Per mezzo dei consigli della tranquilla, piccola voce dello Spirito dell'Iddio vivente, egli mi dette la testimonianza che ora posseggo, il principio e potere mediante i quali darà a tutti i figli degli uomini la conoscenza della verità che li accompagnerà sempre e li metterà in condizione di conoscere la verità, come la conosce il Signore, e di fare la volontà del Padre, come fa Cristo. A tutto ciò non si perverrà mai attraverso nessuna manifestazione superiore. Come membri della Chiesa, siamo così inclini a dare risalto alle manifestazioni spirituali, prodigiose e teatrali, che a volte non apprezziamo e persino trascuriamo i modelli consueti tramite i quali lo Spirito Santo compie la sua opera. La grande semplicità del modo usato per ricevere a poco piccoli suggerimenti spirituali, che col tempo nell'insieme formano la risposta che aspettavamo o le indicazioni di cui avevamo bisogno, può portarci a guardare al di là del segno. Ho parlato con molte persone che mettono in dubbio la forza della loro testimonianza e sottovalutano la loro capacità spirituale perché non ricevono suggerimenti frequenti, prodigiosi o forti. Se pensiamo alle esperienze vissute da Joseph nel Bosco Sacro, o da Paolo sulla strada per Damasco, e da Alma il Giovane, a volte arriviamo a credere che ci sia qualcosa di sbagliato, o qualcosa che manchi in noi, se nella nostra vita non viviamo esperienze ben note e straordinarie come queste. Se avete avuto pensieri o dubbi simili, fratelli e sorelle, sappiate che siete abbastanza normali. Non dovete fare altro che continuare a seguire con obbedienza e fede il Salvatore, e se lo farete, non potrete sbagliare. Il presidente Joseph F. Smith diede il seguente consiglio: «Fatemi vedere dei santi degli ultimi giorni che devono nutrirsi di miracoli, segni e visioni per rimanere saldi nella Chiesa, e io vi mostrerò membri che non godono di buona reputazione davanti a Dio, che percorrono strade scivolose. Non è ricevendo manifestazioni meravigliose che siamo radicati nella verità, ma grazie all'umiltà e all'obbedienza fedele ai comandamenti e alle leggi di Dio». Un'altra esperienza comune con la luce ci aiuta ad apprendere un'ulteriore verità sul modello di rivelazione linea su linea, precetto su precetto. A volte il sole sorge in un mattino nuvoloso o nebbioso. A causa delle condizioni atmosferiche, percepire la luce è più difficile e non è possibile stabilire il momento preciso in cui il sole sorge all'orizzonte. Nonostante questo, in un mattino simile la luce è sufficiente per riconoscere un nuovo giorno e svolgere le nostre cose. Allo stesso modo, molte volte riceviamo la rivelazione senza riconoscere con precisione come o quando la riceviamo. Un episodio importante tratto dalla storia della Chiesa illustra questo principio. Nella primavera del 1829, Oliver Cowdery insegnava in una scuola a Palmyra, New York. Avendo sentito parlare di Joseph Smith e del lavoro di traduzione del Libro di Mormon, Oliver si sentì spinto a offrire il suo aiuto al giovane profeta. Perciò viaggiò fino a Harmony, in Pennsylvania, e divenne lo scrivano di Joseph. Il momento del suo arrivo e l'aiuto fornito furono fondamentali per la venuta alla luce del Libro di Mormon. Il Salvatore successivamente rivelò a Oliver che ogni volta che aveva pregato per ricevere una guida, aveva ricevuto istruzioni dallo Spirito del Signore. «Se non fosse stato così, dichiarò il Signore, non saresti arrivato dove sei in questo momento. Ecco, tu sai che mi hai chiesto ed io ho illuminato la tua mente. Ed ora ti dico queste cose affinché tu possa sapere che sei stato illuminato dallo Spirito di verità». Oliver ricevette una rivelazione tramite il profeta Joseph Smith che lo informava che aveva ricevuto rivelazioni. Apparentemente Oliver non aveva riconosciuto come e quando aveva ricevuto una guida da Dio e aveva bisogno di queste istruzioni per migliorare la sua comprensione dello spirito di rivelazione. In sostanza, Oliver aveva camminato nella luce mentre il sole sorgeva in un mattino nuvoloso. Per molte delle incertezze e prove che incontriamo nella vita, Dio ci chiede di fare del nostro meglio, di agire e non di subire, e di confidare in Lui. Forse non vediamo angeli, non sentiamo voci celestiali, né riceviamo impressioni spirituali grandiose. Spesso forse ci spingiamo innanzi con la speranza e la preghiera, ma senza la certezza assoluta che stiamo agendo secondo la volontà di Dio. Ma se facciamo onore alle nostre alleanze e osserviamo i comandamenti, se ci sforziamo con sempre maggiore costanza di fare il bene e di diventare migliori, possiamo camminare con la sicurezza che Dio guida i nostri passi e possiamo parlare con la certezza che Dio ispira le nostre parole. Questo è in parte il significato del versetto che dichiara: allora la tua fiducia si rafforzerà alla presenza di Dio. Se cercherete e metterete in pratica in modo corretto lo spirito di rivelazione, io vi prometto che camminerete alla luce dell'Eterno. A volte lo spirito di rivelazione opera immediatamente e con intensità, altre volte impercettibilmente e gradualmente, spesso così delicatamente che non riuscite a riconoscerlo consciamente. Ma indipendentemente dal modello con cui riceverete questa benedizione, la luce che fornirà illuminerà e dilaterà la vostra anima, illuminerà il vostro intelletto e guiderà e proteggerà voi e la vostra famiglia. Rendo la mia testimonianza apostolica che il Padre e il Figlio vivono. Lo spirito di rivelazione è reale e può funzionare e funziona nella vita di ciascuno di noi e nella Chiesa di Gesù Cristo, dei santi degli ultimi giorni. Di queste verità rendo testimonianza nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
We are especially grateful.
Esprimiamo la nostra grande gratitudine al coro del tabernacolo, ai direttori e agli organisti per il bel canto con cui ci hanno rallegrato questa mattina. Il nostro amato profeta, il presidente Thomas S. Monson, sarà l'ultimo oratore di questa sessione. Al termine della sessione, il coro canterà Lo Spirito Arde. La preghiera di chiusura sarà offerta dall'anziano Ted R. Callister, dei 70. Presidente Monson.
My beloved brothers and sisters,
miei amati fratelli e sorelle, esprimo il mio affetto e porgo i miei saluti a ciascuno di voi e prego che il nostro Padre Celeste guidi i miei pensieri e ispiri le mie parole mentre vi parlerò oggi. Inizierò con un commento o due sui bei messaggi che abbiamo sentito stamattina dalla sorella Allred e dal vescovo Burton riguardo al programma di benessere della Chiesa. Come segnalato, quest'anno ricorre il 75esimo anniversario di questo programma ispirato che ha benedetto molte persone. Ho avuto l'onore di conoscere personalmente alcuni dei pionieri di questa grande opera, uomini compassionevoli e ispirati. Come hanno menzionato il vescovo Burton e la sorella Allred, al vescovo del Rione viene affidata la responsabilità di occuparsi dei bisognosi che risiedono entro i confini del suo rione. Io ebbi questo privilegio quando presiedetti come giovane vescovo a Salt Lake City, a un rione di 1.080 membri, incluse 84 vedove. Vi erano molti che avevano bisogno di assistenza. Io ero molto grato per il programma di benessere della Chiesa e per l'aiuto dato dalla società di soccorso e dai quorum del sacerdozio. Dichiaro che il programma di benessere della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è ispirato dall'Iddio Onnipotente. E ora, fratelli e sorelle, questa conferenza indica che sono passati 3 anni da quando sono stato sostenuto come presidente della Chiesa. Certamente sono stati anni impegnativi, segnati da tante sfide, ma anche da innumerevoli benedizioni. L'opportunità che ho avuto di dedicare e ridedicare dei templi è stata tra le più piacevoli e sacre di queste benedizioni. Ed è proprio riguardo ai templi che desidero parlarvi oggi. Durante la conferenza generale di ottobre del 1902, il presidente della Chiesa, Joseph F. Smith, nel suo discorso di apertura, espresse la speranza che un giorno potessimo avere dei templi costruiti in varie parti del mondo dove sono necessari per il vantaggio del popolo. Nei primi 150 anni che seguirono l'organizzazione della Chiesa, dal 1830 al 1980, furono costruiti 21 templi, compresi i templi di Kirtland in Ohio e di Nauvoo nell'Illinois. Mettetelo a confronto con i 30 anni successivi, dal 1980, durante i quali sono stati costruiti e dedicati 115 templi. Con l'annuncio di ieri di 3 nuovi templi, vi sono altri 26 templi in fase di costruzione o di progettazione. E questi numeri continueranno a crescere. L'obiettivo del presidente Joseph F. Smith, sperato nel 1902, sta diventando realtà. Il nostro desiderio è di rendere il tempio accessibile a quanti più fedeli possibile. Uno dei templi attualmente in costruzione si trova a Manaus, in Brasile. Molti anni fa, lessi di un gruppo di più di 100 membri della Chiesa che lasciarono Manaus, che si trova al centro della foresta amazzonica, per viaggiare fino al tempio più vicino, situato a San Paolo, a circa 4.000 chilometri da Manaus. Quei santi fedeli viaggiarono su un'imbarcazione per 4 giorni lungo il Rio delle Amazzoni e i suoi affluenti. Dopo aver completato il percorso lungo il fiume, salirono su un autobus, su autobus sovraffollati per altri 3 giorni di viaggio, su strade dissestate, con poco da mangiare e senza un luogo dove riposare confortevolmente. Dopo 7 giorni e 7 notti, arrivarono al Tempio di San Paolo, dove furono celebrate ordinanze di natura eterna. Ovviamente il loro viaggio di ritorno fu altrettanto difficile. Tuttavia, essi avevano ricevuto le ordinanze e le benedizioni del Tempio. E anche se i loro borsellini erano vuoti, loro erano ricolmi dello spirito del Tempio e di gratitudine per le benedizioni che avevano ricevuto. Ora, molti anni dopo, i nostri membri di Manaus gioiscono nel vedere il loro tempio prendere forma sulle rive del fiume Rio Negro. I templi portano gioia ai nostri membri fedeli, ovunque siano eretti. I racconti dei sacrifici fatti per ricevere le benedizioni che si trovano solo nei templi di Dio non mancano mai di toccare il mio cuore e di rinnovare un senso di gratitudine per i templi. Voglio raccontarvi la storia di Tihi e Tararaina Mutham e dei loro 10 figli. Tutta la famiglia si era unita alla chiesa agli inizi degli anni 60 quando i missionari arrivarono sulla loro isola, situata a circa 160 chilometri a sud di Tahiti. Molto presto iniziarono a desiderare per la loro famiglia le benedizioni del suggellamento eterno nel Tempio. A quel tempo, il Tempio più vicino per la famiglia Mutham si trovava a Hamilton, in Nuova Zelanda, circa 4.000 chilometri a sud-ovest, raggiungibile solo con un costoso volo aereo. La numerosa famiglia Mutham, che viveva in modo frugale grazie a una piccola piantagione, non aveva i soldi per permettersi i biglietti aerei e non vi erano opportunità di impiego sulla loro isola del Pacifico. Così il fratello Mutham e suo figlio Gerard presero la difficile decisione di unirsi a un altro figlio che lavorava nelle miniere di nickel della Nuova Caledonia, 4.800 chilometri ad ovest. Il datore di lavoro provvedeva al viaggio dei dipendenti fino alle miniere, ma non pagava per il ritorno a casa. I 3 uomini della famiglia Mutham lavorarono per 4 anni nelle miniere tropicali di nickel a scavare e caricare il pesante metallo. Solo il fratello Mutham tornava a casa per una breve visita una volta all'anno, lasciando i figli in Nuova Caledonia. Dopo 4 anni di lavoro sfiancante, il fratello Mutham e i suoi figli avevano risparmiato abbastanza denaro per portare la famiglia al Tempio della Nuova Zelanda. Andarono tutti, tranne una figlia. Furono suggellati per il tempo e l'eternità e fu un'esperienza indescrivibile e gioiosa. Il fratello Mutham tornò direttamente in Caledonia, dove lavorò per altri 2 anni per pagare il viaggio per l'unica figlia che non era stata al tempio con loro. Una figlia sposata con suo figlio e suo marito. Negli anni seguenti, il fratello e la sorella Mutham desiderarono servire nel tempio. A quel tempo era stato costruito e dedicato il tempio di Papeete a Tahiti. E il fratello e la sorella Mutham svolsero lì 2 missioni. Fratelli e sorelle, i templi sono più che pietra e malta. Sono pieni di fede e digiuni. Sono costruiti con le prove e le testimonianze. Sono santificati dal sacrificio e dal servizio. Il primo tempio ad essere costruito In questa dispensazione fu il Tempio di Kirtland in Ohio. A quei tempi i santi erano poveri, eppure il Signore comandò che fosse costruito un tempio, e così essi fecero. L'anziano Heber C. Kimball scrisse: «Solo il Signore conosce le scene di povertà, afflizione e dolore che sopportammo per compiere quest'opera». E poi, dopo tutto ciò che fu diligentemente compiuto, i santi furono costretti a lasciare l'Ohio e il loro amato tempio. Alla fine trovarono rifugio, per quanto temporaneo, sulle rive del fiume Mississippi, nello stato dell'Illinois. Chiamarono il loro insediamento Nauvoo e, intenzionati ancora una volta a dare tutto, con fede intatta, eressero un altro tempio al loro Dio. Ma le persecuzioni infuriarono e con il tempio di Nauvoo appena completato furono scacciati ancora una volta dalle loro dimore in cerca di rifugio in un luogo deserto che nessun altro voleva. Gli sforzi e i sacrifici ricominciarono quando lavorarono per 40 anni all'edificazione del tempio che si erge con maestosità nell'isolato a sud rispetto a dove ci troviamo qui oggi nel centro delle conferenze. Un certo grado di sacrificio è sempre stato associato all'edificazione dei templi e alla frequenza al tempio. Innumerevoli sono coloro che hanno lavorato e lottato per ottenere per se stessi e per le loro famiglie le benedizioni che si trovano nei templi di Dio. Perché così tante persone sono disposte a dare tanto per poter ricevere le benedizioni del Tempio? Coloro che comprendono le benedizioni eterne del Tempio sanno che nessun sacrificio è troppo grande, nessun prezzo troppo alto, nessuno sforzo troppo difficile per poterle ricevere. Non sono mai troppi i chilometri da percorrere, troppi gli ostacoli da superare o troppo il disagio da sopportare. Essi comprendono che le ordinanze di salvezza ricevute nei templi, che ci permetteranno un giorno di tornare al nostro Padre Celeste con dei rapporti familiari ed eterni e di essere investiti di benedizioni e potere dall'alto, valgono qualsiasi sacrificio e sforzo. Oggi la maggior parte di noi non deve patire troppe avversità per poter andare al Tempio. L'85% dei membri della Chiesa oggi vive in un raggio di 300 km dal Tempio e per molti la distanza è molto più breve. Se siete stati al Tempio per voi stessi e se vivete a una distanza relativamente vicina al Tempio, il sacrificio che potreste dover compiere può essere quello di dedicare un po' di tempo della vostra vita indaffarata per andare al Tempio regolarmente. C'è molto da fare nei nostri templi in favore di coloro che attendono al di là del velo. Svolgendo il lavoro in loro favore, sapremo che avremo compiuto per loro ciò che non possono compiere da soli. Il presidente Joseph F. Smith, in una possente dichiarazione, disse: «Grazie ai nostri sforzi per il loro bene, le catene che ora li legano cadranno da loro e le tenebre che li circondano si dissiperanno, affinché la luce brilli sopra di loro ed essi odano parlare nel mondo degli spiriti dell'opera che è stata svolta dai loro figli qui e si rallegrino con voi per questo dovere da voi compiuto». Fratelli e sorelle, dobbiamo compiere noi il lavoro. Nella mia famiglia, tra le esperienze più sacre e care, vi sono i momenti in cui ci siamo ritrovati al Tempio insieme per svolgere le ordinanze di suggellamento per i nostri antenati defunti. Se ancora non siete stati al Tempio, o se vi siete stati, ma attualmente non siete qualificati a ricevere una raccomandazione, non c'è obiettivo più importante su cui lavorare che essere degni di andare al Tempio. I vostri sacrifici potranno rimettere a posto la vostra vita con ciò che è richiesto per ricevere una raccomandazione. Forse dopo aver abbandonato vecchie abitudini che non vi rendevano degni. Può trattarsi di avere la fede e la disciplina che vi sono richieste per pagare la decima. Di qualsiasi cosa si tratti, qualificatevi a entrare nel Tempio di Dio. Ottenete una raccomandazione per il Tempio e consideratela un bene prezioso, poiché di questo si tratta. Finché non sarete entrati nella casa del Signore, non avrete ricevuto tutte le benedizioni che vi aspettano là. Non avrete ottenuto tutto ciò che la Chiesa ha da offrire. Le importantissime e supreme benedizioni derivanti dall'appartenenza alla Chiesa sono quelle benedizioni che riceviamo nei templi di Dio. Ora, miei giovani amici che siete nell'adolescenza, abbiate sempre il Tempio tra i vostri obiettivi. Non fate nulla che vi impedirà di entrare per le sue porte e di prendere parte alle sue sacre ed eterne benedizioni. Lodo coloro che vanno regolarmente al Tempio per svolgere i battesimi per i morti, alzandosi presto al mattino per poter partecipare ai battesimi prima dell'inizio della scuola. Non riesco a pensare a un modo migliore per iniziare la giornata. Con voi, genitori di figli giovani, desidero condividere il saggio consiglio impartito dal presidente Spencer W. Kimball. Egli disse: sarebbe bello se i genitori tenessero in ogni stanza della loro casa una fotografia del Tempio, in modo che i loro figli, da quando sono piccoli, possano guardarle ogni giorno finché non diventano parte della loro vita. Quando raggiungeranno l'età in cui dovranno prendere la decisione importante di andare al Tempio, essa sarà già stata presa. I nostri bambini della primaria cantano: amo il Sacro Tempio e un giorno vi entrerò per suggellarmi al Padre come promisi un dì. Vi imploro di insegnare ai vostri figli l'importanza del Tempio. Il mondo può essere un luogo difficile in cui vivere. Spesso siamo circondati da ciò che vorrebbe trascinarci verso il basso. Andando nelle sante case di Dio, ricordando le alleanze strette al suo interno, saremo meglio in grado di sopportare ogni prova e superare ogni tentazione. In questo sacro santuario troveremo pace. Saremo rinvigoriti e rafforzati. Ora, miei fratelli e sorelle, desidero menzionare un ultimo tempio prima di chiudere. In un futuro non lontano, mentre nuovi templi prenderanno forma nel mondo, uno di essi si ergerà in una città che sorse più di 2500 anni fa. Parlo del tempio che è in costruzione a Roma. Ogni tempio è una casa di Dio che svolge le stesse funzioni e offre identiche benedizioni e ordinanze. Ma il tempio di Roma, nella sua unicità, è costruito in una delle località più storiche al mondo. Una città in cui gli antichi apostoli Pietro e Paolo predicarono il Vangelo di Cristo e dove furono resi martiri. Lo scorso ottobre, quando ci siamo riuniti in un bel luogo nell'angolo nord-est di Roma, ho avuto l'opportunità di offrire la preghiera dedicatoria mentre ci preparavamo al primo colpo di piccone. Ho sentito di dover chiamare il vice sindaco di Roma, Giuseppe Ciardi, e il senatore italiano, Lucio Malan, ad essere tra i primi a vangare con me un mucchietto di terra. Ognuno di loro ha avuto un ruolo importante nella decisione che ci ha permesso di costruire un tempio nella loro città. Volevo che fossero lì. Volevo che sentissero la fatica del smuovere la terra. Avevano un sorriso sulle labbra. Quel giorno era nuvoloso, ma caldo. e anche se minacciava di piovere, non sono cadute più di una o due gocce. Mentre il magnifico coro cantava in italiano la magnifica melodia dell'inno Lo Spirito Arde, ci si sentiva come se il cielo e la terra fossero uniti in un glorioso inno di lode e gratitudine all'Iddio Onnipotente. Non si sono potute trattenere le lacrime. In un giorno a venire, i fedeli di questa città eterna riceveranno le ordinanze eterne in una santa casa di Dio. Esprimo la mia infinita gratitudine al mio Padre Celeste per il Tempio che sarà costruito a Roma e per tutti i nostri templi, ovunque siano. Ciascuno di essi si erge come un faro per il mondo, un'espressione della nostra testimonianza che Dio, il nostro Padre Eterno, vive, che desidera benedirci e benedire davvero i suoi figli e figlie di tutte le generazioni. Ognuno dei nostri templi è un'espressione della nostra testimonianza che la vita oltre la tomba è tanto reale e certa quanto la vita qui sulla terra. Di questo rendo testimonianza. Miei cari fratelli e sorelle, facciamo tutti i sacrifici necessari per frequentare il Tempio e avere lo spirito del Tempio nel nostro cuore e nella nostra casa. Seguiamo l'esempio del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, che ha sacrificato la sua vita per noi, affinché abbiamo la vita eterna e l'esaltazione nel regno del Padre Celeste. Per questo prego, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
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 Our Father in heaven, how
nostro caro Padre nei cieli, quanto grati siamo degli ottimi consigli che abbiamo ricevuto oggi, saggi e belli. Quanto grati dei messaggi profondi che hanno rivelato la tua volontà per noi in questi tempi di oggigiorno. E quanto grati siamo di questa musica che ha ispirato dei pensieri e lo Spirito Santo che è venuto per rispondere alle nostre proprie esigenze. E quanto grati siamo, Padre, del sacrificio espiatorio del tuo figliuolo incomparabile e che ci sostiene nelle nostre prove e ci dà la rassicurazione che c'è un rimedio, una soluzione divina che ci riporterà sulla vita, che guida a te. E preghiamo di adesso poter portare queste verità e le impressioni che sono state comunicate nel nostro cuore, meditarci sopra e essere dei santi non solo in parola ma in vere azioni. E facciamo queste cose nel nome del tuo figliuolo redentore del mondo. Amen.
This has been a broadcast of the 181st.
E abbiamo trasmesso la 181esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica è stata offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. È vietata la riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.